perché in una terra come la nostra, che dove la vite ha trovato una culla eccezionale, dalle Alpi alle pendici dell'Etna, non c'è luogo in Italia dove questa non si coltivi, dove questa non si sia ancorata con la forza tipica di tutto ciò che è la natura. In un paese come il nostro, che di storia e di arte ne ha da vendere, il vino è considerato con, ahimè, spesso molto pressappochismo, o come semplicemente un qualcosa da bere, un qualcosa di alcolico. E questo permette a una grande parte di sottoproduttori, come li chiamo io, di far sì che sulle nostre tavole, grazie alla nostra ignoranza, arrivino cose che non dovrebbero mai arrivare. Il vino, quello vero, vi ho detto prima che è qualcosa di diverso, è molto di più, non è un prodotto, non è una bevanda, è anche questo, è anche un alimento, certo, sicuramente, ma è qualcosa che nasce dalla volontà dell'uomo, nasce dalla ricerca, nasce dalla pazienza, nasce dalla sofferenza, e non sempre nasce, eh? Qualche volta bisogna anche rinunciare alla sua nascita, perché non dimentichiamo che il vino, la vite, vivono, crescono, prosperano oppure no, a secondo di come madre natura ci assiste durante l'anno. Bene, quindi questo qualcosa così ricco di insiemi è anche sofferenza. Però quando arriva ad essere ciò che abbiamo pensato che fosse, ciò che volevamo che fosse, cosa vuol dire? Vuol dire che noi a questo vino abbiamo dato un'anima, abbiamo dato un carattere, abbiamo dato una personalità. Bene, quando tutto ciò arriva nel nostro bicchiere, ecco che il vino diventa poesia, diventa arte, come dicevo prima. Perché? Perché ci racconta, a chi sa ascoltare, tantissimo, ha tanto da dire. Il vino vive, ha una sua vita, ha una sua fase iniziale, ha una sua crescita, ha una sua maturazione, e come tutto ciò che vive, tutto ciò che è naturale, ahimè, poi certo, muore. Ecco, bene, mi premeva questa piccola introduzione per così accennarvi brevemente a quello che può essere il panorama del vino in Italia e nel mondo. È un panorama vastissimo che meriterebbe di essere scoperto di più, meriterebbe di essere capito di più, e credetemi, tutto a nostro vantaggio. Io questa sera nel venire qui non sapevo cosa avrei trovato e chi avrei trovato, e invece poi mi sono ritrovato al mio fianco una persona che fa il vino, che fa anche il vino buono. Mi corre il dovere di fare delle precisazioni che alla massa di utenti penso possa far comodo. I vini che noi berremo questa sera hanno, come tutti, un marchio e un nome. Berremo, credo, un bianco della Franciacorta, un rosso della Franciacorta e forse uno spumante che, ahimè, sicuramente non sarà la temperatura che noi tutti avremmo desiderato. Bene, il marchio che portano questi vini è quello della famiglia Berlucchi. Quando io dico Berlucchi, sono convinto che il 99,9% di voi stanno pensando a quello noto a tutti. Quello noto a tutti si chiama Guido Berlucchi, e credo ci sia un rapporto di parentela, cugino dell'avvocato Berlucchi qui presente. Dicevo che io ho il dovere di fare certe precisazioni, perché il ruolo che ricopre nell'istituto me lo impone, giustamente. Qual è la precisazione, quali sono le precisazioni che voglio farvi? Bene, è farvi questo distinguo, perché fra il livello qualitativo dell'avvocato Berlucchi qui presente e invece di Guido Berlucchi, credo ci sia una sostanziale differenza. Guido Berlucchi, voglio dire, sono scelte. Guido Berlucchi ha fatto la scelta di fare del vino corrente, al quale poi con marketing, pubblicità e quant'altro ha cercato di dare un'immagine che molti, tra altre cose, fraintendono, perché tranne uno spumante che è entrato in produzione solo da qualche anno, gli altri vini di Guido Berlucchi, e fateci caso per favore, in etichetta non riportano la scritta Franciacorta. In effetti il signor Guido Berlucchi questi vini li produce anche con uve che vengono da altre regioni, in modo particolare dall'Emilia, che non so quanti di voi lo sappiano, è una terra che fornisce sicuramente una quantità di uva e non molta qualità. Questo non vuol dire che in Emilia non si faccia anche la qualità, ci sono pochi produttori che grazie al cielo fanno anche quello. Bene, fatta questa piccola e doverosa precisazione, i vini che immagino voi tutti avrete anche voglia di assaggiare vengono da una terra detta Franciacorta. Si trova a sud del lago d'Iseo e gode di un microclima, devo dire, splendido. Questa piccola area è stata molto spessa paragonata alla zona la più famosa zona dello Champagne in Francia. Io non amo fare paragoni, anche perché sicuramente ci saranno delle similitudini, ma la Franciacorta è Franciacorta, la Champagne è la Champagne. Spetta e sta a chi produce il vino fa sì che questo poi abbia dei caratteri di tipicità, abbia dei caratteri di personalità per cui sia più buono di un altro. Bene, è una piccola zona, come dicevo, ma splendida, dove per fortuna i produttori di quest'area hanno saputo muoversi con tempismo, con intelligenza, e hanno fatto sì che quest'area potesse quindi svilupparsi, cercando di contenere al minimo quelli che sono i vini che tali non sono, cercando di dare quindi un'immagine, un carattere e una garanzia di qualità che per il consumatore, per noi tutti, è assolutamente, ritengo, importante. Non a caso il primo spumante con denominazione di origine controllata e garantita è stato proprio, con decreto del Presidente della Repubblica a partire dal dicembre dello scorso anno, lo spumante di Franciacorta. Direi che questo è sicuramente un attributo importante che i produttori della Franciacorta sono riusciti in tutta onestà a meritarsi. Vi ricordo anche, piccola nota, che i nostri spumanti dal gennaio di quest'anno non possono più chiamarsi metodo classico se con esso sono stati elaborati. Abbiamo impiegato degli anni, noi ricchi di fantasia, per trovare un nome in alternativa a questo metodo, e altro non abbiamo saputo inventare che talento. Talento è il nome col quale identificheremo uno spumante elaborato con il metodo classico e non con l'altro metodo, che spero sappiate è il metodo Chermat, metodo sostanzialmente diverso dal metodo classico. Questa sera berremo uno spumante metodo classico. Ripeto, mi rincresce per la temperatura, che se da un lato ci permetterà, qualora ci fossero, e non credo, di cogliere meglio eventuali difetti, certo dall'altro ci toglierà molto del piacere e del gusto. Dovremmo fornire questa associazione, se lei è d'accordo, avvocato, di un frigorifero per le prossime occasioni, sarebbe più opportuno.
Non permetterci i poeti.
No, quelli è meglio tenerli molto caldi, sì. Bene, fatta questa premessa, passerei poi la parola all'avvocato Berlucchi, perché ritengo che sia e che sappia sicuramente, come sicuramente farà, introdurvi i suoi vini e la sua azienda meglio di me. Avrò il piacere invece poi di tornare con voi durante il momento della degustazione. Vi ringrazio per l'attenzione.
Devo anch'io ringraziare per l'occasione che mi viene offerta. Spero che presto o tardi faremo quel set a tennis con l'amico Mussapi che abbiamo in sospeso da un premio Grinzane Cavour di qualche anno fa a Brescia, ecco. e ho sentito delle poesie molto interessanti e per qualche verso affascinanti. Solo una a un certo punto parlava di vino, quindi se fossi stato a scuola come la maestra avrei fatto un segno con il lapis rosso: sei andato fuori tema. Vi ricordate? Se il tema di questa sera deve essere il vino. Come è stato detto, c'è una simbiosi diretta tra vino e poesia, perché entrambe fanno andare al di fuori di sé, e il fascino che la mitologia greca attribuì al vino con le favole di Bacco e tutto quello che la mitologia stessa ha inventato sull'argomento, probabilmente traggono origine da questo fenomeno che sbalordì e in qualche caso spaventò l'uomo primitivo. Come è nato il vino? Sicuramente per caso, qualche grappolo lasciato e il succo spremuto che era dolce, ma non solo dolce, dava un senso di ebrietà, cioè mandava fuori di sé. Non è un caso che nella tradizione semitica questo sia stato condannato profondamente. Ricordate il caso di Noè, il quale si ubriacò, e questo episodio viene raccontato in termini di grande riprovazione dalla Bibbia. Un po' quello, un po' il fatto che i figli non avessero rispettato quelle norme di decenza, come fa il racconto biblico. Il mondo greco invece diede del vino tutta un'altra lettura, e ancora diversa la diede il mondo romano. Un particolare che forse pochi sanno è che i greci non bevevano il vino a tavola, assolutamente. Avevano una cerimonia speciale, che era il simposion, dove si parlava di poesia e filosofia come questa sera, e anche lì col vino, ma il vino era cosa troppo importante per essere sciupata in mezzo al cibo. Doveva essere nutrita di filosofia e poesia. Esiste un verbo nel vocabolario greco che indica il fatto di fare colazione al mattino inzuppando il pane secco nel vino, esattamente come generazioni e generazioni di persone, non solo in montagna ma in campagna, hanno fatto per millenni. Quindi per i greci il vino o era il breakfast o era il centro di una cerimonia molto seria e molto particolare che era il simposio. Non a caso uno dei più celebri dialoghi platonici si chiama così. E si discuteva e si parlava, mi rincresce per le signore, le donne non erano ammesse, ma così andava il mondo. I romani hanno fatto dei grossissimi progressi. Per esempio sono stati quelli che hanno inventato la DOC, ovvero sia il riferimento preciso di un vino con un territorio e di un vino con un tipo di vitigno. Per i greci il vino era una cosa molto diversa da quella che immaginiamo noi. Ricordate l'episodio di Ulisse nell'Odissea, che fa ubriacare il ciclope Polifemo e poi gli ficca quel piccolo stuzzicadenti nell'occhio? Se andate a Roma alla Galleria Nazionale, in Via Nazionale, c'è una meravigliosa esposizione che si intitola appunto Odisseo, il nome greco di Ulisse, che presenta questi magnifici gruppi di statue, in parte ricostruiti ma in gran parte originali, trovati nella famosa grotta di Sperlonga nella villa dell'imperatore Tiberio. Ecco, si vede che questi amici di Ulisse gli danno da bere il vino senza allungarlo con l'acqua, perché il vino greco doveva essere bevuto allungato con l'acqua. Dal punto di vista enologico si conosceva solo il valore alcolico, non l'altro grande elemento che fa il vino, e cioè l'acidità. E quindi si riteneva che un vino, per poter sopravvivere, dovesse essere di alta gradazione alcolica. Per di più, secondo una tecnica che dura ancora oggi in Grecia, chi è stato di voi in Grecia ricorderà il vino resina, si usa e si usava condire il vino con spezie o resine diverse. I romani sono i primi che hanno inventato il vino nel senso che noi lo intendiamo oggi, come un prodotto di sola uva e di quell'uva in particolare collegata con un determinato territorio. Per questo vi ho detto, scherzando ma non troppo, che hanno inventato la DOC. Grosso modo siamo lì.
Sì.
Bene, veniamo poi avanti, e durante il Medioevo il vino venne salvato dai conventi durante le invasioni barbariche, e l'unico luogo dove veniva coltivata la vite erano i cortili dei conventi, quei magnifici chiostri con le colonnine che noi tutti conosciamo. Ricordate che quasi sempre al centro c'era o una fontana o una cisterna, intorno erano tirate le viti, e nei chiostri più antichi voi trovate ancora gli spuntoni di ferro infissi nel muro perché venivano tirate le viti. Perché le viti? Perché il vino per la religione cattolica è uno strumento lavorativo, quindi per forza di cose i frati dovevano farsi il vino nel convento se volevano celebrare la messa. Quindi si può dire veramente che l'enologia, la grande enologia romana, è stata salvata dopo le ondate delle invasioni barbariche nei conventi. Non a caso poi i papi si sono sempre interessati direttamente di questo argomento. Solo per inciso e come curiosità, ricordo che fu dopo il miracolo di Bolsena, 1265, che il Papa Urbano IV proclamò la bolla Transiturus Dominus, dove stabilì un piccolo dettaglio che dura oggi, e cioè che per la messa si usa il vino bianco e non il vino rosso. Perché? Perché, come forse ricordate, a Bolsena c'era stato un celebre miracolo dovuto all'incredulità di un prete che non credeva alla presenza di Cristo nell'ostia, e al momento della rottura dell'ostia uscirono delle stille di sangue che furono raccolte in un corporale di lino venerato ancora oggi nel magnifico Duomo di Orvieto, che fu anzi costruito apposta per quello. Allora il Papa, che non voleva che ogni messa ci fosse un miracolo nuovo, prescrisse che da allora la messa venisse celebrata col vino bianco. E così c'è una serie di racconti che ci terrebbe qui fino a domani mattina. Io devo però solo dirvi qualcosa della Franciacorta, è già stato detto prima, posso solo dirvi questo, che è una piccola curiosità anche qui: da dove deriva il nome? Ma ci sono versioni diverse. Una versione accreditata, ma secondo me non necessariamente la più vera, dice che l'espressione sarebbe l'equivalente di Curtis Franca, ovvero sia di corti, sapete che i grandi possessi terrieri si chiamavano così, franche perché affrancate dal tributo verso l'imperatore, in quanto storicamente i terreni in Franciacorta erano quasi tutti dei due grandi monasteri bresciani, Santa Giulia, quella di Ermengarda alle Trecce Morbide, e cioè il monastero delle ricchissime figlie dei re Longobardi, e quello maschile di San Faustino e Giovita. Allora il nome Franciacorta deriverebbe dal fatto che questi terreni, essendo di proprietà ecclesiastica, erano affrancati dai tributi imperiali. Un'altra tesi, secondo me più vicina al vero, ha contenuto più strettamente storico. Farebbe riferimento al passaggio dei Franchi con Carlo Magno. Che Carlo Magno sia passato in Franciacorta è certo, mentre scendeva verso Roma, dove sarebbe stato incoronato la notte di Natale dell'anno 800, si fermò in Franciacorta, e veniva la primavera, la leggenda dice che ebbe nostalgia della sua Parigi, e tant'è che creò qualche chiesetta nella zona dedicata a Saint-Denis, cioè San Dionigi, che è il patrono di Parigi. E quindi Corte Franca farebbe riferimento al passaggio dei Franchi. Ricordate che i Franchi vennero e abbatterono appunto il regno dei Longobardi, chiamati dalla Chiesa, come tante volte succedeva. E il riferimento sarebbe proprio al passaggio dei Franchi. Devo dire che recentemente è stato trovato un argomento storico molto serio a questo proposito. Ci si è accorti che una serie di pievi rustiche in zona, cioè di chiese molto antiche, cambiarono improvvisamente il nome del titolare. I popoli antichi si portavano dietro i loro santi. I Longobardi avevano San Michele, il santo guerriero con la spada. I Franchi avevano un altro santo, che era San Martino, il vescovo di Tours. ne parla anche l'Orlando Furioso, e si è scoperto recentemente che una serie di chiese in Franciacorta hanno improvvisamente cambiato patrono da San Michele a San Martino giusto nell'VIII secolo. E questo sarebbe un argomento molto serio per dire che l'influenza dei Franchi è stata più seria di quello che si immaginava finora. Poi c'è una terza versione, secondo me la più inverosimile ma la più divertente, data dal grande storico bresciano del secolo scorso, Gabriele Rosa, che era di Iseo. Gabriele Rosa racconta che ci fu una specie di versione in piccolo dei Vespri siciliani con 10 anni di anticipo. Carlo D'Angiò, chiamato un'altra volta dalla Chiesa nel 1260 circa per andare ad assumere il regno di Napoli, cosa che poi avvenne, varcò le Alpi e si fermò in Franciacorta. Anche questo è storicamente vero. Vuoi per la dolcezza del clima, vuoi per i begli occhi delle fanciulle, vuoi per le virtù del vino, fatto si è che questa soldataglia francese si concesse qualche libertà di troppo. E allora un ciabattino di Rovato salì sul campanile, racconta Gabriele Rosa, si mise a suonare le campane a stormo e, brandendo la sua lesina come arma, gridava in dialetto: «Francesi, andatevene, perché che la Francia la sarà curta», ovvero sia: «il vostro dominio qui durerà poco». Storiella tanto divertente quanto assolutamente inverosimile. Comunque sia, resta il fatto che la Franciacorta, al di là dell'origine del suo nome, come è stato detto, ha già raggiunto livelli impensabili. È una zona piccola, meno di 1 migliaio di ettari. Per darvi l'idea, anche i numeri hanno una loro grandezza. La Champagne sono 26.000 ettari, quindi ogni paragone fra le due zone è certamente improponibile. Io mi chiamo Berlucchi, come è stato detto, e con i miei fratelli e sorelle abbiamo un'azienda in Franciacorta che è proprio confinante con quella di nostro cugino Guido, che è nostro cugino perché i nostri padri erano semplicemente fratelli e quindi avevano i medesimi territori e i medesimi terreni. Noi li abbiamo conservati per farne una tradizione, una produzione limitata e di soddisfazione nostra per la tradizione. Nostro cugino ha fatto la sua legittima scelta di tipo industriale una quindicina di anni fa e quindi ha fatto quel prodotto che certamente è molto noto e molto conosciuto ed ha contribuito non poco ad affermare la tradizione nuova degli spumanti secchi italiani. Che cosa posso aggiungere altro, se non questo, che i vitigni che vengono coltivati in Franciacorta sono il Pinot Bianco e Chardonnay, più il secondo che il primo. Per quanto riguarda il vino bianco tranquillo, cioè non spumante, e è anche la base per lo spumante, naturalmente raccolta più indietro, come succede in questi casi, per salvaguardare i valori di acidità. Poi il vino rosso di Franciacorta tranquillo, questi vini si chiamano ora da un anno Terre di Franciacorta, perché la parola Franciacorta tout court è stata riservata solo per lo spumante. Quindi quando uno dice datemi un Franciacorta si intende automaticamente uno spumante. Se vuole invece un vino tranquillo, come si chiamano in gergo quelli non spumanti, dovrà chiedere Terre di Franciacorta rosso oppure bianco. Il Terre di Franciacorta rosso è un uvaggio misto fatto di 4 vitigni, Cabernet, Merlot, Barbera, Nebbiolo, in proporzione diversa. Se siete curiosi delle percentuali, dal 30 al 35% il Cabernet, dal 25 al 30% il Merlot, dal 15 al 20% il Barbera, dal 5 al 10% il Nebbiolo.
Avvocato, facciamo la degustazione perché vedo che la gente ha i bicchieri in mano e
benissimo,
quindi vuole
qui. Benissimo, questa lasciamola darla al nostro presidente.
Bene, allora se tutti abbiamo un bicchiere, non mi pare.
No, quelli sono cattivi.
Vabbè, allora cominciamo col dire un attimo di pazienza per chi invece lo ha già.
Bevono già, ho visto.
No, vi pregherei di attendere un attimo. Facciamolo tutti insieme. Facciamo proprio così una degustazione un po' più.
Se permettete, riempirei questi pochi secondi leggendo una poesiola sul vino. Non scambiatemi con quei signori seri e bravi che avete sentito prima. Io faccio le poesie per ridere, ma sul vino. Allora, ho fatto delle poesie su tutti i vini bresciani, fra cui logicamente anche su quello di Franciacorta, cercando di mettere in evidenza le caratteristiche di ciascuna zona. C'è il nostro amico del Garda, ne ho fatti alcuni che gli farò sentire poi, sui vini gardesani, e invece qui leggo il sirventese di Franciacorta. Chi ha la memoria corta non guarda oltre il suo naso. Stia un po' a sentire il caso del vin di Franciacorta. In questa terra nota di sotto del Sebino, sempre onorato il vino fu da epoca remota, e quando Carlo Magno dalla barba fiorita vi passò di sfuggita verso il regno bresciano, o in anni più recenti fraticelli loquaci dentro i tini capaci pigiavan dei conventi, o quando la campana, complici gli occhi neri, cacciò via gli stranieri con rissa paesana. Rosso, bianco, spumante, sia sempre il benvenuto, come visto e piaciuto, questo vin scintillante, che conserva la traccia di albe rabbrividenti e tramonti cocenti dopo un giorno di caccia. O serate eleganti entro dimore avite, con parole sopite nei fuochi scoppiettanti. Il sole sta calando dietro dolci colline, la Franciacorta infine ci saluta ammiccando.
Bene, vena poetica questa di cui non ero al corrente, bene, è stata una novità molto piacevole, almeno per quanto mi riguarda. Bene, allora, dicevo, adesso facciamo tutti insieme la degustazione di questi vini e precisiamo alcune cose, come si degusta un vino, ma che cos'è il primo senso che viene a contatto con questo liquido in questo bicchiere? Sono gli occhi, la vista. Bene, allora, la vista cosa ci dice di questo vino? Ci dice, ci può, voglio dire, spiegare il colore, ci dice se questo vino è pulito, se contiene o meno delle impurità, se è trasparente, se è limpido, tutti aspetti questi molto importanti, perché la lettura di questo vino fatta in questo modo ci saprà già indicare o dare comunque dei precisi elementi per capire che tipo di vino fra un po' noi porteremo al nostro palato. Bene, pur non avendo una luce ottimale, precisa, la luce ottimale sarebbe una luce odierna, diffusa, una luce solare, ecco, il colore di questo vino è quello di un giallo paglierino con dei riflessi verdolini. Allora, come si fa a osservare il colore? Dovremmo inclinare, come sto facendo io, il bicchiere di circa 45 gradi. Ora, vedete che il vino si divide in due sezioni. La prima, ossia quella inferiore, dove noi leggiamo il colore. La seconda, che noi in gergo chiamiamo unghia, ecco, in questa noi leggiamo invece i riflessi. Ecco, vedete come si staccano nettamente, e appunto quindi nella parte inferiore noi leggiamo il colore base del vino, che è questo giallo paglierino leggermente verdolino, e mentre invece in questi riflessi noi leggiamo sicuramente dei riflessi invece tendenti al verde. Bene, che cosa vuol dire un colore del genere in un vino bianco? Vuol dire che questo vino è sicuramente un vino... Potrei capire il perché del suo sorriso?
No, ma il sorriso deve essere che lei guarda bene il diffuso.
Sì, bene, allora vorrei capirlo, mi farebbe piacere capire. Ma io te la voglio dire, beh, se è così, aspettate ancora un attimo, sarete forse ancora più soddisfatti. Bene, dicevo, questa indicazione ci porta a pensare che questo vino sia sicuramente un vino giovane. Se non lo fosse, avrebbe un altro colore. Perché? Perché i vini bianchi, invecchiando o maturando eccessivamente, tendono ad arricchirsi di colore, ossia questo vino con l'invecchiamento, cosa che non gli farà più poi tanto bene, nel senso che sicuramente è un vino che ha una sua vita ma che non va invecchiato, diventerà addirittura arancione. Al contrario dei vini rossi, che invece invecchiando si spogliano del colore, diventando rosati, poi addirittura bianchi. Bene, quindi questo vino è un vino che ci indica che stiamo bevendo un vino giovane, un vino da 1 a 2 anni possibilmente. Un'altra cosa che dobbiamo fare è quella, dopo averlo tenuto sempre inclinato in questo modo, lo riportiamo in posizione verticale e osservate, lì dove il vino è stato appoggiato si crea un effetto fisico in realtà, che è quello della tensione dei liquidi. Bene, questo effetto fisico crea quelli che noi chiamiamo i famosi archetti. Cosa sono gli archetti? Sono in realtà gli alcoli nobili, l'alcol che lascia proprio sulla parte del bicchiere dove è stato appoggiato questa famosa forma ad arco. Da quest'arco si staccheranno, come si stanno staccando, quelle che noi chiamiamo lacrime e che sono poi appunto gli archetti. Bene, allora, maggiore è lo spessore di quest'arco che si forma, maggiore le lacrime che si staccano sono più vicine l'una all'altra e più lenta è la loro caduta verso il basso, di più dobbiamo aspettarci da questo vino una ricchezza in alcoli nobili. Chiaro? Quindi io da questo vino, che ho notato ha formato un buon arco, anche se il bicchiere che stiamo usando non è propriamente un bicchiere adatto alla degustazione, comunque sia ho visto la formazione di un arco abbastanza spesso e la formazione di archetti o lacrime abbastanza lenti, quindi per me è importante, vuol dire che questo vino ha sicuramente una struttura significativa. Bene, poi lo osserviamo in questo modo, ponendolo come sfondo un foglio di carta bianca, e ne osserviamo che cosa? Ne osserviamo la pulizia e ne osserviamo la brillantezza, la trasparenza. Più il vino è brillante, più il vino è trasparente, più è pulito, più questi sono aspetti positivi del vino. Bando una volta per tutte quelle teorie che se nel vino noi troviamo qualcosa in sospensione è sinonimo di vino contadino, è sinonimo di vino genuino, è esattamente l'opposto, o meglio lo sarà anche, ma è tutto tranne che bontà nel vino. Il vino più è pulito meglio è, perché eventuali residui altro non farebbero che sporcare il vino, che provocare ulteriori fenomeni chimici naturali che evidentemente scorie o residui potrebbero sicuramente provocare, in quanto conterrebbero che cosa? Conterrebbero probabilmente dei batteri o comunque sia faune microbiche che darebbero adito quindi o la possibilità di generare di nuove fermentazioni o comunque di scambi che il nostro vino non vuole, perché quando il vino è pensato è fatto perché arrivi a noi con queste caratteristiche, ossia con questo colore, con i profumi che fra un po' sentiremo e con il gusto che fra un po' ancora sentiremo. Bene, quindi il vino deve presentarsi in questo modo. Bene, dopo la lettura visiva lo portiamo al naso. E al naso che cosa sentiremo? Sentiremo degli odori, odori che potremo poi definire in odori positivi, quindi profumi, piuttosto che magari, ahimè, odori sgradevoli. È ovvio che in questo secondo caso vorrà dire che ci troviamo di fronte a qualcosa che non merita neanche di essere degustato. Nel caso invece noi venissimo a contatto con dei profumi, cerchiamo un attimo di capire che tipo di profumi sono, che cosa ricordano alla nostra mente, facciamolo insieme. Allora, però quando fate questa cosa, per favore concentratevi un attimo, perché ricercare i profumi in un vino è cosa facile quando si è allenati, quando non lo si è si possono passare le ore col naso nel bicchiere senza avere alcuna risposta. Allora facciamolo tutti insieme, ripeto ancora una volta, con un minimo di concentrazione. Ecco, c'è qualcuno che lo beve già e capisco la vostra fretta, ma sto cercando di... Poi le volte successive non sarò più così tedioso, perché queste cose ve le avrò già dette, cercheremo altre cose, ma questa è la prima sera che ci incontriamo, vorrei darvi qualche elemento importante per degustare il vino. Bene, allora, vi ho fatto odorare il vino senza agitarlo, perché? Perché in questo modo noi riusciamo a percepire i profumi e gli odori più delicati. Che odori abbiamo percepito? Qualcuno di voi si sente di dire qualcosa? Allora, odori che nascono, intanto da che cosa nascono gli odori nel vino? Nascono da tutta una serie di acidi che il vino contiene, ma che per convenzione non si chiamano col nome degli acidi, perché sarebbero nomi difficili da ricordare e anche poco poetici, ma sono stati rapportati a nome di cose che comunque ricordano quel profumo, per esempio un vasto panorama di frutta, per esempio un vasto panorama di fiori o di altre cose, erbaceo piuttosto che funghi, piuttosto che terra, piuttosto che legno, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, l'odore che noi abbiamo avvertito in questo vino ricorda alcuni frutti e ricorda alcuni fiori, per esempio l'acacia. Allora lui dice: l'acacia chi la conosce? Perfetto, è vero, questo è il problema di tutti coloro che vivono in città e che hanno dimenticato le memorie o che non le hanno proprio mai avute, le memorie dell'odore dei fiori piuttosto che gli odori della frutta. Beh, eppure l'acacia è una pianta estremamente diffusa anche qui a Milano, cioè alle porte di Milano, basta andare in qualsiasi prato, esiste la rubinia. Ecco, la rubinia è il nome di questa pianta, che fa dei
in via Bassini per esempio ci sono le rubinie,
che fa grazie, che fa dei piccoli fiori bianchi che ricordano il profumo del miele. Ecco, adesso che vi ho detto il profumo del miele, provate a portare di nuovo il naso al vino e a vedere se riuscite a riscontrarlo. A nessuno di voi viene in mente un po' il fiore, il miele d'acacia per esempio? No? Neanche un po'? Sì. Allora qualcosa cominciamo a trovare. Bene, adesso agitiamolo allora un attimo per far sì che i profumi fuoriescano ancora di più, e in questo caso noi sentiremo i profumi più persistenti. Ebbene, non avete sentito un... Prego? Albicocca, bene, il signore ha già individuato allora un tipo di frutta, e c'è anche un po' di banana, c'è una pesca, c'è una mela, è ricco di frutta, di odori di frutta questo vino, e quindi è un vino dai profumi buoni e molto piacevoli. Sulla quanto potremmo ancora trovarci, ritengo che non sia questo né il momento né il caso di farlo. Bene, allora portiamolo adesso al palato.
Allì.
Ecco, dovremmo farne un primo sorso per avvinare, come si dice, il palato, e un secondo sorso poi per leggere meglio il vino. Qual è la sensazione? Allora, abbiamo delle sensazioni olfattive e delle sensazioni puramente gustative e tattili. Le olfattive sono quelle che, guarda caso, avevamo già avvertito al naso. Se adesso voi fate un attimino attenzione a cosa vi è rimasto in bocca, cosa vi è rimasto? Vi è rimasto proprio il gusto di ciò che noi abbiamo sentito al naso. Ci ricorda un po' questa frutta, l'acidità, l'acidità di alcuni agrumi. Nel vino c'è acido citrico, per esempio, e altri acidi ancora. E sono proprio questi acidi che, per esempio, avete notato come hanno pulito il nostro palato? Cioè, noi avevamo il palato che, bene o male, era una certa condizione fisico-chimica, quindi la salivazione a un certo livello. Ecco, avvertite come bevendo questo vino il palato viene letteralmente pulito di queste sensazioni, e la salivazione è alquanto richiamata. Cos'è che richiama la salivazione? Proprio l'acidità del vino. L'acidità del vino è sinonimo di freschezza, quindi è sinonimo di un vino, come ho detto poc'anzi, di un vino giovane, di un vino quindi che ha ancora abbastanza vita davanti a sé. Il retrogusto è appunto quello invece prevalentemente di frutta piuttosto che di fiori, quindi ci lascia questo gusto piacevole con ricordo di frutta. Ha una giusta sapidità, per sapidità intendo proprio la capacità di un vino di contenere sali minerali, direi di grande freschezza e piacevolezza malgrado la temperatura non adatta. Bene, questa è per questa sera la descrizione di questo vino. Dovrei dirvi ancora tante cose, la struttura, il corpo, però penso,
adesso,
vero Luca, che non sia...
Adesso dobbiamo... Ecco. No, più che altro perché sono lì, però l'applauso... No, perché qui però c'è il vino rosso, almeno il rosso... Facciamo una cosa, leggiamo adesso ancora qualche poesia.
Sì, sarebbe una buona idea.
Perché il rosso è lì, quindi c'è... Allora, Galaverni... Adesso ci presenta, se non sbaglio, Antonio Riccardi.
Devo lasciare il posto da te.
No, lei è... Quindi dobbiamo cacciar via, anche perché ha parlato come poeta, l'avvocato Berlucchi, quindi... Riccardi...
Thank you.
Beh, come ho detto prima, il libro di Riccardi è uscito recentissimamente, è, la sua, è il suo primo libro, aveva pubblicato poesie su nuovi argomenti, su poesia, su un volume anche collettivo, e, è uscito nell'aprile di quest'anno, è questo, ho comprato anch'io perché l'ho letto, Profitto domestico, pubblicato da Mondadori nel Nuovo Specchio. E, a me ha colpito per una cosa, che è un libro d'esordio, e lo segnala anche Cucchi nel suo risvolto di copertina, è particolarmente maturo, cioè non è una cosa scontata che spesso, tra l'altro, poi i poeti esordiscono con plachette minime, dove quindi la costruzione è meno importante. Questo è un libro di vasto impianto, ma costruito molto oculatamente, ecco, con grande equilibrio, e lo si legge, adesso io non so, quindi una scelta poetica quanto possa rendere ragione, perché ha uno svolgimento anche narrativo, c'è un percorso, come si suol dire, conoscitivo, comunque c'è uno sviluppo di alcune trame ben evidente, con poesie che si rimandano tra loro, e quindi una scelta antologica può penalizzare comunque questo tipo di lettura. Fermo restando che però poi ciascuna poesia, ciascun componimento spicca per una particolare anche equilibrio proprio formale, sono poesie, a me hanno ricordato un pochino anche il primo Magrelli, adesso non so se sia stata una mio abbaglio oppure era una tua lettura, o comunque perché comunque nel suo primo libro Magrelli, Ora serate retine, già debuttò, no, con un straordinario controllo formale. E questo libro di cosa tratta? È una sorta di ricerca che l'io poetico conduce attraverso i luoghi della propria casa, quasi il luogo abitato anche da un ceppo familiare che tu riprendi, ci sono tante intestazioni, credo esplicitamente, dei tuoi avi o parenti, dove c'è una sorta di, appunto, indagine sulla autenticità, appunto, quasi archetipica, di un ceppo familiare, dei luoghi da questo abitati, condotti appunto con una grandissima sorveglianza e pacatezza stilistica, salvo, e credo che poi sia un motivo di ricchezza di questa poesia, un improvvisi scintilli anche metaforici, soprattutto nella descrizione dei boschi e del paesaggio. Io volevo leggervi soltanto, ti rubo quattro versi, che sono versi della, credo, della terza poesia, per testimoniare quale sia poi la ricerca che attraverso questo libro di poesia viene compiuta, come ho detto, diviso in sezioni molto ben orchestrate. E dice: vado, è la conclusione di una poesia, una quartina finale, vado all'indietro nell'erba, all'ombra tra gli alberi di porcellana, ecco che c'è questo anche queste immagini forte, nel segreto di una famiglia, quindi c'è insieme il luogo che si è abitato, ma anche la famiglia, quindi la tradizione umana che si è impiantata su questo, e dice: non so se questo mi salverà, e quindi c'è anche poi questa sorta di tuo carico anche salvifico, no? E adesso te la lettura.
Beh, mille grazie, buonasera. Sì, questa è una storia familiare, la storia di una rovina morale e finanziaria, seguita attraverso una serie di personaggi che compaiono in diversi capitoli. Vi leggo questo capitolo che si intitola Bottego, e compaiono due figure, uno è Vittorio Bottego, il grande esploratore in Africa alla fine dell'Ottocento, e l'altro è Odet Riccardi, e i due erano compagni di collegio, poi appunto Bottego decide di spingersi all'esplorazione africana, e Odet ritorna nel piccolissimo paese dominio familiare e lì rimane per sempre, senza mai più muoversi. Ogni destino porta una prova, a volte un castigo, e conta quanto costa in facoltà, bene e felicità. Odet era con Bottego in collegio, uno lontano da casa con l'altro. Sono fatto di materia leggera, devo andare e meritare per levare un vapore che mi grava. Scrivendo a casa farò l'avventuriero, voleva dire salvatemi, vi prego. Un viaggio prudente in ogni natura del mondo, come sul dorso di un planisfero a Cattabiano. Anche Bottego ha esplorato prima la cittadella, con l'asta di una stadera e lo schioppo di Sambuco, cercando nel muro fortificato segni non comuni. Odet è sempre rimasto. Salendo al chiaro una notte d'opale, le vede brillare a Pianisina le idrarie fluorescenti e le cidaris, fermo al confine che ferma il mondo e secca l'aria tra le piante. Da questo prato ha visto l'Africa, la stessa notte di plenilunio, la notte che Bottego gli scrive: forse dovremo perdere tutto domani passando questa regione. Dall'Africa il 25 dicembre 1895. Dico solo le cose che vedo sul Giuba. I galla parlano dal bosco lungo il fiume, nascosti tra gli alberi della gomma e le mimose. Oggi e negli ultimi giorni mi sono coricato all'ombra sperando che passi la febbre nel sangue. Di sera mi vedo a San Lazzaro in casa dei miei, un giorno di fioritura del podere, l'estate di questo Natale sul Giuba.